Laboratorio della Fede, giovedì 21 maggio, siamo al capitolo 6 e 7 del libro dell'Apocalisse. E guardando il libro in generale, abbiamo detto che ci sono due parti in questo libro. La prima parte va dal capitolo 1 al capitolo 3, la seconda parte, che è una parte enorme, sproporzionata rispetto alla prima, va dal capitolo 4 al capitolo 22. Questa seconda parte è divisa in cinque sezioni. La prima sezione l'abbiamo fatta la settimana scorsa, i capitoli 4 e 5. Oggi facciamo la seconda sezione, capitoli 6 e 7. In questa seconda sezione ci sono i sigilli, non tutti e sette, vedremo i primi sei sigilli. Il settimo sigillo starà nel capitolo ottavo. Quindi, dopo le lettere alle sette chiese, nei capitoli secondo e terzo, adesso abbiamo i sette sigilli e poi avremo le trombe. Quindi c'è, come dire, questa forte simbologia che continua. Che accompagna e questo numero 7 in questo in modo anche molto, molto rigoroso. Allora, cosa abbiamo? Entriamo subito nel testo. E vidi, capitolo 6, quando l'agnello sciolse il primo dei sette sigilli, udì il primo dei quattro esseri viventi che diceva con voce di tuono: vieni. E vidi, ecco, un cavaliere bianco, colui che lo cavalcava aveva un arco, gli fu data una corona ed egli uscì vittorioso per vincere ancora. Allora, questo schema, l'agnello sciolse o aprì il primo sigillo, secondo sigillo, udì il primo dei quattro esseri, il secondo essere, il terzo essere, e poi la visione, questo schema. Lo vedrete anche visivamente, avendo la parola di Dio sotto gli occhi, è chiarissimo e ricorre nei primi quattro sigilli. Dopo questo schema cambia. Non ho fatto lo schemino come avevo fatto per le lettere per le chiese, ma qui a colpo d'occhio lo si riconosce, sono poche righe. Cosa accade in questi sigilli? Allora, l'agnello, quindi Cristo, è colui che è degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli. L'avevamo letto nel capitolo quinto, lui è degno, è capace. Cosa fa? E avevamo detto che questo significava che la capacità nostra di capire e interpretare la storia, questo libro che si apre, la chiave interpretativa, il paradigma è Cristo. È Cristo che ha dato la vita, quindi è Cristo nella dinamica pasquale di morte e risurrezione. Questo è il filtro per guardare la storia. E allora l'agnello, quindi Cristo, cosa fa? Apre il primo dei sette sigilli e Giovanni cosa vede? Un cavallo bianco. Abbiamo detto che il bianco appartiene alla categoria celeste, alla categoria della risurrezione. Colui che lo cavalcava aveva un arco. E gli fu data una corona ed egli uscì vittorioso per vincere ancora. Questo è Cristo. Quindi il primo sigillo sta ricordando che Cristo è colui che esce vittorioso su un cavallo bianco con una corona, gli fu data una corona, un arco per combattere, per vincere. Uscì vittorioso, lui il risorto che ha vinto la morte, e per vincere ancora. Quindi lui continua a combattere con noi, per noi. Se prendiamo il capitolo 19, versetto 11, poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiamava Fedele e Veritiero. Egli giudica e combatte con giustizia. Di nuovo è un'immagine di Cristo. Allora, il primo sigillo è Cristo, il secondo sigillo invece cosa vede? Uscì un cavallo rosso fuoco e colui che lo cavalcava fu dato il potere di togliere la pace dalla terra e di far sì che si sgozzassero a vicenda e gli fu consegnata una grande spada. Il terzo sigillo è un cavallo nero. Aveva una bilancia in mano, una misura di grano per un denaro, diceva, e 3 misure d'orzo per un denaro, olio e vino non siano toccati. Il quarto sigillo, un cavallo verde. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli inferi lo seguivano. Gli fu dato potere per sterminare con la spada, con la fame, con la peste e con le fiere della terra. Allora, il secondo, terzo e quarto sigillo, che hanno lo stesso schema, diciamo, del primo, simboleggiano questo. Il cavallo rosso fuoco è la violenza. Infatti, toglie la pace dalla terra. Il secondo cavallo, il cavallo nero, è l'ingiustizia. Una misura di grano per un denaro, 3 misure d'orzo per un denaro. Olio e vino non siano invece toccati. Qui è l'ingiustizia sociale nella quale si fanno i conti sbagliati, si cerca di fare torti economici, sociali. Il quarto sigillo, quello verde, morte, anche il verde ricorda il colore dei corpi che vanno in putrefazione. Ed è la morte per spada, la morte per malattia, la peste, la fame, le fiere della terra. Quindi la morte nelle sue diverse caratteristiche. Questi tre sigilli che ricordano e invocano il dolore vanno visti sempre e solo alla luce del primo sigillo, dove c'è Cristo che esce ed è vittorioso e esce per vincere ancora. Questo passaggio è fondamentale perché ricorda quello che abbiamo detto nel capitolo quinto: la chiave interpretativa è sempre Cristo. Allora noi immaginiamoci che c'è questa comunità che sta leggendo la storia, questa è l'Apocalisse, la lettura della storia da parte di questa comunità, e si sta interrogando, ma questa violenza, questa ingiustizia sociale, la morte, ma che senso hanno? Come possiamo leggere tutto ciò? Qual è la chiave interpretativa? Gli uomini si odiano, si uccidono, cercano di fare soprusi in tutti i modi. L'immagine di violenza, ingiustizia, malattia e morte è vista solo agli occhi del primo sigillo. Giovanni sta dicendo, l'autore dell'Apocalisse sta dicendo alla sua chiesa: non abbiate paura, c'è Cristo che è vittorioso e esce per vincere ancora. Quindi non se ne sta buono, tranquillo in un angolino, lui il risorto che ha raggiunto la pace trasfigurata nel regno dei cieli. Lui esce per vincere ancora, per lottare con noi. L'immagine degli animali, dei cavalli, questo simbolismo indica una cosa. Qui Ugo Vanni, il gesuita, questo grande commentatore dell'Apocalisse, sottolinea che con gli animali abbiamo a che fare con una realtà che noi non comprendiamo fino in fondo. Sono cose che ci riguardano da vicino, che conosciamo, sì, i cavalli, gli animali, ci toccano direttamente, ma il cui senso pieno non lo cogliamo fino in fondo, c'è qualcosa che ci supera. Ma l'altra cosa interessante è che nella visione, udii gli esseri viventi che dicevano: vieni, e allora esce il cavallo bianco, e allora esce il cavallo rosso. In questa chiave di interpretazione, gli esseri viventi, che sono coloro che stavano, i quattro esseri viventi erano coloro che stanno accanto, no, al trono in questa immagine liturgica così gloriosa. Si sta dicendo questo, che le forze negative che si scatenano questi cavalli rossi, neri, rosso, nero e verde, in fin dei conti sono stati chiamati dalla voce di questi quattro esseri. E quindi sembra voler dire che è dato da parte, queste forze negative sono scatenate sotto il controllo di Dio, cioè Dio ha permesso che questo accadesse. La famosa frase che diciamo, Dio non ha, non ostacola, sempre il male, ma permette che questo accada. Ma ciò non toglie che comunque è sotto il controllo di Dio. Cioè, al di sopra di questi cavalli c'è Dio. E quindi l'apparente onnipotenza della violenza, dell'ingiustizia e della morte sono vincolate alla potenza di Cristo che uscì e uscì per vincere. E passaggio successivo. Cosa posso fare io allora nella mia storia? E beh, non sarà allora tanto importante comprendere la violenza, l'ingiustizia o la morte, che avranno sempre con loro quel margine di incomprensione, di punto interrogativo che ci lascerà sempre, sempre delusi. L'assemblea, la comunità, dovrà comprendere sempre meglio Cristo e comprendendo sempre meglio il Signore, allora capirà che la vittoria ci sarà e c'è. Questo è il nodo, è il primo sigillo che va sciolto, letto e interpretato, Cristo. Alla luce di quello, la nostra vita assume una tonalità diversa. E allora, la comunità che ha pensato a questo punto che Dio è al di sopra di qualunque altro male, qualunque altra negatività, sa che Dio saprà trarre anche, il male dal bene. E a questo punto entriamo nel quinto e sesto sigillo, che sono quelli che hanno invece una tonalità diversa da un punto di vista strutturale e anche di lessicale. Il quinto sigillo: vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano reso. Fino a quando, sovrano, tu che sei santo e veritiero, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra? Allora venne data a ciascuno di loro una veste candida e fu detto loro di pazientare ancora finché fosse completato il numero di coloro, dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro. E allora il quinto sigillo è l'immagine dei martiri. Dei martiri che stanno lì e dicono e pregano, dicendo: fino a quando, Signore? Fino a quando non si farà giustizia? E vidi l'agnello aprire il sesto sigillo. Ci fu un violento terremoto, il cielo, le stelle, sono tutte immagini che conosciamo bene. C'è un'immagine bellissima, al versetto 14: il cielo si ritirò come un rotolo che si avvolge. E tutti i monti e le isole furono smossi dal loro posto. Ma guardate, veramente un capolavoro. Allora i re della terra, i grandi comandanti, i ricchi, i potenti, ogni uomo, schiavo o libero, fateci caso, sono sette categorie: i re della terra, i grandi, i comandanti, i ricchi, i potenti, gli schiavi e i liberi. Si nascosero tutti nelle caverne e fra le rupi dei monti e dicevano ai monti e alle rupi: cadete sopra di noi, nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il grande giorno della loro ira e chi può resistervi? E allora qui c'è la paura di queste persone, queste sette categorie di persone che si nascondono perché davanti al volto di Dio ognuno legge la propria storia. Il volto di Dio ci fa da specchio e nell'Antico Testamento sappiamo anche che non si poteva resistere di fronte al volto di Dio. e quindi chiedono di non vedere il loro volto, perché l'uomo, ogni uomo, è insostenibile davanti a se stesso. Nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono. Entriamo nel settimo capitolo. Dopo questo vidi i quattro angeli che stavano ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti. Guardate qui, se vi divertite con la Bibbia di Gerusalemme, avete tutti i riferimenti di Ezechiele, Geremia, Zaccaria. Qui c'è Isaia, è un pieno di riferimenti all'Antico Testamento, l'immagine anche dei quattro esseri viventi che dai quattro angoli della terra trattengono i venti, insomma, immagini splendide. E vidi salire dall'Oriente un angelo con il sigillo del Dio vivente e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: non devastate né la terra né il mare né le piante finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. Siamo nella profezia di Ezechiele, il capitolo 9, il versetto 4, il famoso Tau, il Tau francescano che tanto ci piace simbolicamente, che ricorda la croce di Cristo, che pare a Fonte Colombo ci sia il primo Tau disegnato proprio da San Francesco. Chi di voi è venuto ai ritiri che abbiamo fatto a Fonte Colombo? Ne facemmo uno nell'Avvento nel 2012 forse, e avrà visto nella cappellina, in una di quelle cappelline, questo Tau disegnato, e pare che sia proprio memoria sia proprio l'originale fatto da Francesco. Bene, perché Francesco andava in giro e disegnava i Tau dappertutto? Perché in quella profezia di Ezechiele si raccontava proprio questo che abbiamo letto in queste righe, che un angelo scenderà sulla terra per disegnare un Tau, l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, sulla fronte dei salvati. Dalle cronache, dai racconti della vita di San Francesco, si dice che un giorno, mi sembra fosse Frate Leone, vedendo Frate Francesco uscire da un momento di preghiera, lo vide estatico e gli vide disegnato sulla fronte un Tau, come a dire: cavolo, questo è già salvato, questo sta avanti. E Francesco, ovunque andava, disegnava un Tau per dire: questo luogo è salvo, deve essere salvato. Il Tau, quindi segno della salvezza, poi è molto simile alla croce, e allora anche qua è il motivo per cui chi usa il Tau francescano, chi lo tiene, spesso magari non conosce tutta questa simbologia legata alla profezia di Ezechiele e alla storia di San Francesco, quanto il simbolismo con la croce di Cristo, che è il segno dei salvati. Andiamo avanti. E udì, anzi, versetto 4 del capitolo 7, il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. 144.000 è 12 per 12 per 1000, quindi il 12, la totalità per 1000, oppure divisi in 12.000 per le 12 tribù di Israele, come sono fatti qua, e quindi vuol dire 12 per 1000, poi per 12. E quindi la simbologia di questa moltitudine che non si può contare, o meglio, questo 144.000, che è un numero contabile, in realtà non è contabile, perché è la totalità per la totalità per un numero infinito, questo mille che viene citato anche nella lettera di Pietro. Dopo queste cose, vidi una moltitudine immensa. Quindi, oltre a questi 144.000, appare una moltitudine immensa. Quindi andiamo ancora oltre, c'è ancora altro. Questa moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, sempre le vesti candide, quindi la risurrezione. Tenevano rami di palma, la vittoria, la palma della vittoria. E gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. È sua la salvezza. E tutti gli angeli stavano attorno al trono, e gli anziani e i quattro esseri viventi, e si chinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Guardate, queste preghiere sono bellissime, sono veramente, veramente intense, danno proprio l'immagine, l'espressione di questa solennità liturgica. E, insomma, io penso che stiamo leggendo delle pagine veramente belle, forse un po' faticose dalla masticazione un po' dura, dalla digestione un po' più ardua di un Vangelo, ma secondo me sono bellissime. Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono? Gli risposi: Signore mio, tu lo sai, cioè che fai, lo chiedi a me. Io sto qua, mi avete portato qua in visione mistica e te chiedi a me che sta succedendo, ma che ne so io, ma dimmelo te. E lui: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e prestano servizio giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. E qui la citazione bellissima di Isaia: non avranno più fame né avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura alcuna, perché l'agnello che sta in mezzo al trono, questo in mezzo che ritorna, sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Ecco, mi sembra veramente un capolavoro, una pagina bellissima, questi due capitoli inseriti ancora, che hanno come cuore questa chiave. Come nel capitolo quinto, dove l'agnello è colui che è degno di aprire il libro, e qui il primo sigillo di questo libro presenta il cavallo bianco. E poi, dopo questi tre sigilli terribili di violenza, di ingiustizia e di morte, quando ci si aspetterebbe, aprendo un altro sigillo, un conflitto terribile tra il primo cavallo, il primo cavaliere e gli altri, una guerra terribile, cosa apriamo? Gli altri due sigilli aprono il libro, le pagine dei salvati, di coloro che stanno nella Gerusalemme celeste e cantano in questa liturgia bellissima, cantano. Vestiti in candide vesti, adorano l'agnello e sono una moltitudine di nazioni, tribù, popoli e lingue che nessuno poteva contare. La salvezza è per tutti.